cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
Tornato l'inverno a Torino, in tutta Italia, non lo so, la pioggia, la neve, la Juve torna anche a vincere, caro Paolo Rossi. Hai visto che vittoria vibrante, emozionante. Cosa hai pensato al 95, al 94esimo e 38 secondi?
Beh, urlato, ero a caso.
No, prima, l'istante prima.
Prima ero esausto, non ce la facevo più. Non ce la facevo veramente più. Dicevo, vabbè, dai, tra un minuto è finita. Sai quando proprio le giornate sono no e dici, almeno finisce. E invece poi...
E cosa avremmo detto fosse finita 2-2? Cosa avremmo detto?
Avremmo detto tutto il male possibile, perché il calcio poi è questo. È ovvio che riuscire... Poi adesso c'è questa tendenza per cui... Magari neanche la vittoria o neanche i gol cambiano i commenti, e in parte naturalmente comprensibile, però insomma, vincere soprattutto quando le cose non funzionano, io aggiungo quando forse non te lo meriti neanche, perché francamente per come ha giocato il Frosinone, per il fatto che è venuto a segnare due gol e per il fatto che dopo appena due minuti era già in svantaggio, quindi c'erano tutte le condizioni per, non dico una goleada, ma comunque per una giornata decisamente a nostro favore, il pareggio secondo me era assolutamente giusto. Quindi quando riesci a rosicchiare due punti che non meriti in un periodo decisamente negativo, prendiamolo e portiamolo a casa con grande soddisfazione.
Pensa che il giorno prima è sembrato quasi profetico, l'ho scritto anche nell'editoriale di questa notte, dove è una vittoria di
gli editoriali scritti di notte, se giochiamo a mezzogiorno. Perché è il vizio, ormai è un vizio.
È il vizio, è la sfida che ho con me stesso.
Per una volta stare sveglio a scrivere gli editoriali.
Sì, perché così vai a cena con calma per una
titolo
volta.
Titolo dell'editoriale?
Non me lo ricordo, come basta aprire Juventus News, Bianconera News, Juventus News, tanto sono tutti amici. Adesso lo apro, volevo dirti che mi ha ispirato il giorno prima quando ha detto, ero in conferenza, tanto la Juve se vince 3-2 o 1-0 la critichi è lo stesso. 3-2, ma è stato profetico. Se lo sentiva.
Hai detto così. Sì.
L'ha detta così,
è vero. Forse se lo sentiva. Vuoi sapere invece il titolo del mio editoriale?
Sì, te lo ricordo.
Non l'ho scritto, non ho avuto il coraggio. Non avevo la forza.
E allora, visto che l'ho scritto io, ma il titolo poi l'ho cambiato un paio di volte. Intanto c'è un'incursione, mamma mia. Che invenzione che avete fatto questo bel primo piano,
sì,
Manuel.
Ma non per una ragione, come dire, estetica, ma perché c'era da far entrare qualcuno, va bene.
No, perché è entrato Manuel, occupa molto volume lui e quindi ha dovuto fare un primo piano abbastanza importante.
Sono a dieta, direi.
Manuel vittoria di un po' come Irving Junior, arriva nei finali.
Una vittoria di sostanza che nasconde ancora però troppi problemi.
Ci sta,
è un'analisi giornalistica. La Juve torna a vincere, trascinata da Vlahovic, 15 gol, doppietta Paolo, miglior attaccante, realizzatore del 2024, ma i problemi restano. Rabiot e McKennie, aggiornamenti, saltano il Napoli, almeno il Napoli, situazione da monitorare, ma già Juve ci ha detto che non ci saranno nella trasferta di
tutte e due,
domenica prossima, lussazione al piede e alla spalla. Per i nostri due giocatori. Allegri festeggia i 1.002 punti in Serie A e resta secondo. Messa così, volevo cancellarla, ma poi è iniziata la trasmissione, resta secondo anche nelle scelte che verranno fatte? Cioè c'è qualcuno davanti a lui?
Ma questo guarda...
Cattiva, è molto difficile capirlo.
Però
non voglio parlare di allenatori oggi,
ma vedrai che tanto poi...
Io ho la domanda pronta per non parlare di allenatori. Chi nomina la parola Allegri oggi verrà penalizzato.
Vedrai quanti vocali arrivano, ma com'è normale che sia, dai, e dopodiché...
Ma è così normale? No, dimmi se è così normale.
No, non è normale, aspetta, noi siamo di una generazione... nella quale io vorrei, quando sarò pensionato, che avrò 80 anni, se ancora deambulo, perché non hai detto, vado a Tutto Sport. Sai cosa fare? Tutto Sport tu conosci bene, c'è un bellissimo archivio a Tutto Sport.
Certo, quelli che piacciono a te. Io quando vedo quegli archivi lì ti penso.
Quei volumoni con... E io voglio vedere, mi prendo un anno a caso, non so, l'82-83, tra Pattoni... In difficoltà perché la squadra in campionato non va bene, però in Coppa dei Campioni, all'epoca si chiamava così, arriva in finale, no? Voglio vedere quante volte la parola Trapattoni è nei titoloni e invece si parla di Juve,
rispetto
giocatori,
adesso.
Perché adesso parli solo di allenatore. Adesso c'è una tendenza per la quale, se noti, addirittura si dice vince Inzaghi, vince Allegri, non vince l'Inter, vince la Juve. Perché ormai abbiamo
quindi
preso
colpa
questa...
di noi giornalisti.
Sì, in gran parte sì.
Secondo me.
E secondo me è una tendenza nata anche dal fatto che un po' tutti siamo convinti di essere allenatori, un po' tutti è aumentata la consapevolezza, ovviamente, del gioco. Una volta c'erano pochi giornalisti, adesso ce ne sono tanti e anche chi non è giornalista può avere una dignità di opinione più alta addirittura. C'è il dibattito social e tutti questi aspetti che fanno sì che si parli però eccessivamente degli allenatori, perché l'allenatore ha delle responsabilità e dei compiti. Poi in campo, se vede uno stop sbagliato, un'occasione sbagliata, un gol meraviglioso fatto, è giusto che quel tipo di critica o di complimento venga fatto ai giocatori.
E allora, oggi apro a due dibattiti. Uno me l'hai fatto venire in mente tu. Fra poco poi ci colleghiamo con Marte, con il nostro Lorenzo Bulgarelli. Abbiamo già... non me la potevo dimenticare.
Ah, sì, te l'eri dimenticata.
Non me la potevo dimenticare, caro Manuel.
Vedi che siamo già tutti più allegri, però. Allegri nel senso
non
aggettivo.
Si poteva usare la parola
nel senso aggettivo. Nel momento in cui
ecco. Allora,
vinciamo.
Vedremo che cosa scriveremo su Marte di questa partita. Sono curioso del nostro Bulgarelli. Sì. Due temi, uno me l'hai fatto venire in mente tu, appunto, prima ero arrabbiato, al 95esimo segniamo e così ti sei sicuramente scaricato di tutte quelle tossine negative. Voi che cosa avete pensato un attimo prima e un attimo dopo il gol? Cioè, ecco, lo sapevo, no, solita fortuna. Cioè, descrivetemi la vostra situazione in 30 secondi. Anche con un vocale, anche con un beep, che chiaramente sostituisce qualcosa di irripetibile. Ma la seconda domanda, per non parlare di Allegri, pur di non parlare di Allegri, perché come ho scritto nell'editoriale, partiamo con l'apprezzare senza salti di gioia il ritorno alla vittoria dopo 4 partite, un digiuno troppo lungo, bla bla bla. Poi, per chi vuole, se lo può leggere su bianconeranews.it. Il tema allenatore, lasciamolo per un istante da parte. Era già mezzanotte, ho raccontato tutto, eccetera. C'è Vlahovic, la doppietta, i tifosi che hanno spinto verso la vittoria.
Si sentivano anche da casa.
Si sentivano. Sì, io pensavo già ai fischi. Sai che...
No, beh, era giusto.
5 minuti.
No, attenzione, io i fischi alla fine li comprendo.
No, perché... nell'extra time, cioè tra il 90 e il 95esimo.
No, invece no.
Spingevano con...
Ci hanno spinto. Meno male.
300 secondi di speranza, finito in un grido liberatorio, anche qui. Mi è piaciuto perché mi hanno toccato questo incitamento. I limiti di questa rosa, perché sono arrivato poi ai limiti, perché io ci metto Vlahovic e McKennie straordinari anche ieri nel autotrascinarsi a vicenda. E lì mi ha fatto capire che forse c'è anche un po' una spaccatura, cioè quelli che ci tengono un po' di più, quelli che hanno bisogno di dimostrare... di prendere il pallone, di correre.
Quelli che non ne hanno più.
E quelli che non hanno
più energia.
Più. Ah, vedi?
Sì,
vedi?
Sì, sì.
Vedi? E mi fa piacere perché non ci siamo sentiti.
No, io di notte dormo mentre tu scrivi.
Rabiot, poche scuse fino all'infortunio, perché poi non mi ero accorto dell'infortunio. Poche scuse, me la sono cavata così. Poche scuse fino all'infortunio. Vedrete che torna dopo la pausa. Locatelli... Rabiot e Locatelli stentano a salire in cattedra, lancio un po' di spunti. Poi sono arrivato al capitolo Chiesa e qui la mia domanda: di cosa avrebbe bisogno Chiesa? A te la prima risposta.
Oh, questa è difficilissima. Di cosa avrebbe bisogno? Ieri, durante, tu eri allo stadio, quindi non hai sentito che cosa raccontava Sky. Il bordocampista diceva che sostanzialmente Allegri era, magari te ne sarai accorto invece, era arrabbiatissimo proprio con lui, perché pretendeva che stesse più vicino all'area di rigore, meno defilato, e che soprattutto, poi ne ha parlato, se non sbaglio, anche in conferenza, non so se in conferenza stampa o con Sky o DAZN, del fatto che insomma Chiesa si smarcasse poco, che si muoveva poco. E io sto trovando un giocatore involuto, un giocatore nervoso, un giocatore che sbaglia le scelte, che non pensa minimamente al dialogo con Vlahovic ed è in questo momento, credo, un limite della nostra squadra, perché, perché noi del miglior Chiesa avremmo bisogno. Il punto è proprio quello. C'è di un giocatore che ti salta l'uomo, che ogni tanto con la squadra mezza addormentata riesce a dare sprint, imprevedibilità, che faccia la differenza, insomma, perché poi Chiesa è il giocatore in grado di farla, insomma. Quello prima dell'infortunio stava arrivando alle soglie dell'essere un campione. Oggi è un giocatore, tra virgolette, normale, che vedi che ha personalità, che vedi che ha talento possibile, ma che non riesce assolutamente a, a svilupparlo. E quindi questa involuzione è pesante, che fa il paio con la evoluzione di Vlahovic. Perché io vado oltre i due gol. Vlahovic ha fatto due gol bellissimi, ma la cosa più bella, secondo me, della prestazione di Vlahovic è questa sua leadership, che non era
la prima cosa, non era,
non
così,
era
scontata.
Così scontata. E quindi io, che sono stato sempre critico quando, quando c'era da fare critiche, ed ero soprattutto ad un certo momento persino perplesso, perché vedevo un giocatore che mi sbagliava gli stop più semplici, oggi glieli perdono quando capita, perché è un giocatore che fa tantissime cose e che si prende in mano la squadra. E oltre ad aver fatto, ripeto, due grandi gol, soprattutto il secondo non era così semplice. Sky ha calcolato il tempo di reazione tra stop e tiro, non c'è neanche un secondo, ci sono 60 centesimi. Quindi molto bene. Purtroppo noi abbiamo sempre un po' questa coperta corta. Per uno che si eleva, l'altro si abbassa, e questo pesa.
E questo pesa. È giunto il momento di collegarci nel nostro quarto d'ora marziano con Lorenzo Bulgarelli. Ciao Lorenzo, ben ritrovato.
Ciao ragazzi, un saluto a voi e a tutti gli amici di Ado Bianconero in ascolto.
Cosa c'è da cassare di questi ragionamenti fatti in questo inizio puntata di Cose di Calcio XL? Poi agendina pronta, su Marte aspettano la breaking news di Bulgarelli.
Ma sicuramente il fatto che questa vittoria è fondamentale, doveva arrivare dopo quattro risultati negativi, perché anche i pareggi, se sei alla Juventus, non sono sicuramente risultati positivi. Era obbligatorio vincere, ce l'abbiamo fatta. Una vittoria che è arrivata al 95esimo dopo immani fatiche, direi quasi. Sono d'accordo con Paolo quando parlava di Vlahovic, un giocatore che si è ritrovato, 9 gol in 9 partite dall'inizio del 2024, l'attaccante più prolifico tra i maggiori campionati, la dicono lunga sullo stato di forma del 9 serbo. Importantissimo, per non dire fondamentale, McKennie, autore anche ieri di 2 assist, il primo con uno stop eccelso, direi quasi, con la palla incollata al piede e tunnel nel passaggio per il gol poi di Vlahovic. È una Juventus che ha degli elementi cardine, elementi, parlo ovviamente di McKennie e Rabiot, che non ci saranno secondo gli ultimi comunicati, visti gli infortuni contro il Napoli, 2 perdite sicuramente importantissime. Da sottolineare ovviamente, per dovere di cronaca, la pessima fase difensiva della Juventus in occasione dei 2 gol subiti. La prima, ci sono 5 giocatori in area, McKennie tra i centrocampisti e i 4 difensori con Cambiaso che si era abbassato, fermi immobili con Khedira che colpisce di testa. Il secondo è un gol praticamente incommentabile, rimessa laterale dalla bandierina del calcio d'angolo nella metà campo del Frosinone, in contropiede sono riusciti ad aprire la nostra difesa, imbucata di Arrui per Brescianini, con Rugani che guarda, Kostic che sbaglia la diagonale difensiva, Brescianini che trova un'ottima conclusione, per carità, e insacca, ma certi errori non li puoi commettere, soprattutto in fase difensiva.
Ecco Paolo, ha toccato l'aspetto dei gol subiti, perché intanto sarebbe stato un secondo 2-2, cioè comunque denota che la Juventus nelle ultime 2 partite ha preso 2 gol da 2 squadre non propriamente
impegnate nella salvezza.
Esatto, da 2 squadre che si preoccupano magari prima di non prenderle, prima di capire e poi di giocare a viso aperto. Questo che cosa denota a livello fisico e psicologico? Perché la Juventus era la sua forza, si è ritrovata trascinata nella palude della pseudocrisi proprio dai gol subiti, prima di tutto. In tutte e 5 le partite abbiamo subito gol.
Denota che stiamo azzerando quasi totalmente, purtroppo, le nostre convinzioni difensive, perché Lorenzo ha fatto una descrizione perfetta dei 2 gol, che sono antitetici. Cioè, se tu prendi gol a difesa non solo schierata, ma schierata anche bene, tra virgolette, sei 5 contro 1, io trovo intollerabile come Locatelli faccia crossare Zortea, francamente.
Cortissimo.
Cioè, è una cosa che in Serie A non si può vedere. Cioè, se la facciamo
finta
noi,
contro finta.
Se la facciamo noi al martedì tra gli amici che hanno 60
non
anni,
non giochi martedì
calcio,
dopo.
Martedì dopo non ti si chiamo. Trova il modo di non convocarti. Sì. Si dice: no, guarda, non si gioca questo martedì. Quindi quello, ma anche gli altri 5 sono belle statuine. Con Cambiaso che è arrivato lì, però non si rende conto del movimento di Khedira. Ma tutti, ma persino Szczęsny ha dei tempi di reazione in ritardo, perché è convinto che quel pallone uno non possa passare, e poi che sia, vede con la coda dell'occhio 5 neri contro un giallo e pensa che non ci siano problemi. Al contempo il secondo gol è quel gol che giustifica Allegri quando dice dobbiamo stare dietro, non lo dice così, però dobbiamo stare dietro perché noi a campo aperto non sappiamo giocare. E infatti è clamoroso, perché non tocchiamo, ma non solo non tocchiamo la palla, ma non rischiamo neanche di prenderla. Allora la domanda è, e la faccio io questa volta a Lorenzo, ma se a difesa schierata abbiamo perso le nostre sicurezze ed erano alte, perché la Juve ha fatto delle partite d'assedio senza ricevere tiri. E le abbiamo perse totalmente. E appunto il riferimento che facevi tu ai 4 gol è assolutamente emblematico. Però le certezze a campo lungo non le abbiamo mai avute, perché la Juve quando si alza lascia dei buchi intollerabili, e non solo i due gol. Ieri anche altri squilibri abbiamo visto, perché quando... Brescianini sul 2-2 rischia di farcene un altro.
E lì McKennie stato... ci rimette la spalla per salvare un gol.
E lì sarebbe stato il colmo. Quindi insomma, come dobbiamo agire adesso? Perché non hai più quello che avevi prima, ma non hai neanche trovato altro. E quindi siamo destinati a stare su questo ottovolante. E quindi, tra virgolette, potrebbe essere una piacevole condanna, ma per noi non lo è, visto che non siamo in grado. Dobbiamo essere condannati a segnare tanto per poter portare a casa qualche risultato positivo adesso?
Mi duole dirlo, ma credo proprio di sì, per un semplicissimo motivo. Come dicevi giustamente te, Paolo, questa Juventus ha dimostrato di aver smarrito le proprie certezze difensive. Allegri in conferenza stampa, dopo la penultima gara di campionato contro il Verona, aveva parlato di errori nei dettagli. Il secondo gol che prendiamo non è un dettaglio, perché se subisci un contropiede dalla bandierina del calcio d'angolo nella metà campo avversaria, vuol dire che tutta la fase difensiva in generale, in quel momento stavamo pressando, ma nel caso del primo gol anche nella nostra metà campo, c'è veramente qualcosa che non funziona. A questo punto tanto vale davvero, se non hai certezze difensive come magari nella prima parte della stagione, tanto vale provare a dare un gioco più offensivo, provare a tirare fuori qualcosa di diverso, anche perché adesso i giocatori che segnano li hai. Vlahovic continua a segnare su palla inattiva, perché il gol di Rugani nasce da calcio d'angolo, quindi anche continuare a spingere, tirare e cercare più calci d'angoli possibili può essere sicuramente un'opzione valida per questa Juventus. Continuare a cercare di stare chiusi in difesa, provare il contropiede, e io sostengo che questa Juventus, nonostante Chiesa non abbia giocatori per provare a fare contropiedi, non hai più Quadrado di una volta, Douglas Costa, quei giocatori che in 5 secondi ti ribaltano l'azione nella metà campo offensiva. Questo Chiesa viene puntualmente raddoppiato, perché questo è un calcio, rispetto già solo a 5 anni fa, 6 anni fa, è un calcio molto più tattico. Chiesa viene sistematicamente marcato, raddoppiato e talvolta triplicato, e lui per primo mentalmente non è più forte come una volta, non ha più quella giocata, quel dribbling in grado di fare la differenza. Ieri ha avuto un'occasione importantissima con Vlahovic che l'ha lanciato, salta un avversario, ci prova, poi tira subito, non tenta un secondo dribbling e la palla termina di poco a lato sul secondo palo. Quindi non hai quella possibilità di giocare in contropiede in maniera efficace. L'unica soluzione ad oggi è provare a continuare questa vena realizzativa di Vlahovic, questo suo momento d'oro, forte di cross, perché Vlahovic segna il primo gol di destro, il secondo di sinistro, quindi un giocatore che è in grado di segnare con entrambi i piedi e di testa nelle partite precedenti. Provare a sfruttare al meglio questo giocatore, cercare per quanto possibile di ottenere calci d'angolo, situazioni potenzialmente favorevoli alle caratteristiche di questa Juventus, e quindi non sicuramente stare chiuso in difesa, dove ad oggi le certezze stanno a zero.
Ci aggiungo i gol, la differenza col passato, qualcosa è migliorato, non è casuale, eh? Vlahovic non spesso e volentieri spalla la porta, lontano dall'area di rigore, ma addirittura che realizza coi due piedi dentro l'area. Bravo McKennie a cercarlo, ingenuo a Alcaraz nel momento in cui prova a calciare, vede Vlahovic spingere, gliela dà una via di mezzo tra un tiro. Cioè, sta diventando un punto di riferimento, secondo me. Poi rispondo, perché abbiamo toccato, lo ha fatto Lorenzo, lo ha fatto Paolo, leggeremo anche la sintesi del mio editoriale, ma semplicemente perché non stiamo parlando di allenatori, stiamo ragionando sull'effetto squadra in una partita come quella di ieri, e sicuramente stiamo mettendo in luce anche dei limiti della squadra, della rosa, dei singoli, e magari di un allenatore che dovrebbe proporre qualcosa di più. Però non vuol dire né scarsissimo l'allenatore né scarsissima la squadra. Pesanti limiti, io li vedo e li vado fra poco ad elencare. Paolo.
Ma la riflessione che mi faceva Lorenzo mi induce a farne un'altra. Mi ha aperto una finestra alla quale io non avevo pensato quando ha parlato di un Chiesa con dei problemi mentali, nel senso che Chiesa è un giocatore che secondo me ha due grandi elementi a suo favore. Da un lato distinto, perché Chiesa è un giocatore con un pensiero molto veloce, diciamo così. E dall'altra il coraggio. Cioè Chiesa si trova tre avversari, il Chiesa dei tempi giusti, si trova tre avversari davanti e tu che lo stai guardando dici attenzione che adesso di punta. Quello che ha fatto ieri Leao, per intenderci, no? Con altre caratteristiche fisiche, ovviamente, però con quel tipo di atteggiamento. Io ho un'impressione, siccome Allegri ama soprattutto definirsi come un allenatore che lavora sui giocatori invece che sul gioco, Vlahovic dalla cura Allegri è migliorato, perché Allegri non l'ha mai confinato dicendogli no, tu siccome non mi sai stoppare il pallone a 40 metri, adesso ti metto in aria, ti metto in condizione di giocare.
Fai
in aria.
Solo quello che sei capace a fare.
Ha insistito su questo elemento e questo elemento ha fatto sì che la leadership di Vlahovic sia cresciuta. Mi sembra evidente però, e questo è l'altro elemento, che Chiesa invece sia peggiorato. Al di là dei suoi problemi fisici, è in confusione mentale. Questa confusione mentale probabilmente dipende dal fatto che lui non approva quello che Allegri gli chiede. Perché Allegri che cosa gli dice? Gli dice, tu devi fare la seconda punta, poi vatti a trovare ogni tanto lo spazio dove vuoi.
Ma fatica di più.
Ma Chiesa ragiona in maniera inversa. Prima mi trovo lo spazio dove voglio, poi vado a fare la seconda punta. E che cosa succede? Che Chiesa non riesce a fare più né uno né l'altro.
E questa è già una risposta di cosa avrebbe bisogno Chiesa. Lo scrivo anche sull'editoriale bianconeranews.it, capitolo Chiesa. Il giocatore non sta ancora bene, si vede dal modo con cui prova a lottare senza riuscire a trovare con continuità il guizzo giusto. Spesso si intestardisce, ditemi se siete d'accordo, e viaggia a testa bassa, senza avere neppure troppo le idee chiare. Non è comunque una seconda punta e Allegri continua a sbagliare, a non ammetterlo. Non ammettendolo, perdonatemi, ditemi se siete d'accordo su questa premessa, non è una verità, ma io la vedo così. E poi quello che ha detto Paolo, quindi cozza con quello che viene naturale al giocatore, con quello che viene, verrebbe naturale, dall'allenatore. Lorenzo, e poi Marte aspetta, sono già pronto.
Per quanto mi riguarda sono d'accordo, Chiesa per caratteristiche non può fare la seconda punta, è un giocatore che proprio perché vive grazie al suo istinto di strappi, dribbling, giocate fulmine istantanee, è quel giocatore che non può assolutamente fare la seconda punta, ha un ruolo che deve collegare i reparti, il centrocampo con l'attacco, che ha bisogno magari di stoppare il pallone e doverlo subito scaricare o girarsi e calciare da fuori area. Chiesa è proprio l'opposto, continuare a insistere su questa soluzione tattica per me è deleterio. Sia per la Juventus come collettivo, perché giochi sistematicamente con un uomo in meno lì davanti, sia per Chiesa giocatore che si trova costantemente fuori posizione, obbligato a spostarsi sempre sulla sinistra, visto che per caratteristiche lui tende ad andare verso la zona centrale del campo quando gioca come alla destra, giocando in mezzo ancora più a sinistra si deve spostare e quindi cozza, si pesta i piedi con Kostic su quella fascia che è un giocatore molto più lineare, quindi sicuramente Chiesa da questa situazione non trae beneficio e purtroppo la dura verità. E lui per primo lo sta sperimentando, anche ieri quando è stato sostituito era visibilmente nervoso, arrabbiato. Per quanto riguarda la frase di questa settimana,
vai, ricordo, dico, l'agendina è pronta, a fine anno finirà su Marte, al miglior offerente, casomai ce ne esistesse uno.
Dico semplicemente che ogni partita è un lancio di dadi, il risultato è affidato alla casualità.
Non so se hai notato come stiamo crescendo. Ogni partita è un lancio di dadi.
E ogni risultato è affidato alla casualità. Settimana scorsa non abbiamo avuto l'episodio favorevole, questa volta sì, abbiamo vinto. Ed è così purtroppo da inizio campionato, visto che vinciamo sempre di misura o perdiamo di misura. Fatta eccezione per qualche risultato come Udinese all'andata o Sassuolo al ritorno.
E quindi una vittoria comunque di sostanza sono i tre punti, che nasconde ancora troppi problemi che stiamo cercando di tirare fuori per evitare di ripeterli già domenica prossima, senza McKennie, senza Rabiot, e ragioneremo tutta la settimana su quale formazione scenderà in campo. Lorenzo Bulgarelli, grazie. Sei stato su qualche campo? Sei stato su qualche campo in questo fine settimana?
In questo weekend no.
No, riposo, riposo. Bravo, bravo, bravo. Cos'hai all'orizzonte da raccontarci?
Ben presto la Juve femminile in Coppa Italia contro la Fiorentina nella semifinale.
Le sa, di ritorno, però, le sa tutte, le sa tutte. Grazie Lorenzo, alla
ciao
prossima.
Lorenzo.
Buon lavoro. Buon lavoro a Lorenzo Bulgarelli, il nostro commentatore da Marte, perché tramite lui i messaggi e la nostra agendina arriverà su Marte. La trovate anche sul nostro store di Radio Bianconera, ma non diventeremo ricchi.
La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
Radio Bianconera. L'unica che conta.
Cose di calcio.
Ben ritrovati, secondo blocco di Cose di Calcio XL, in compagnia di Antonio Paolino, di Paolo Rossi, tra poco Domenico Marocchino. Gli diamo il tempo di sparecchiare, apparecchiare tutte le sue riflessioni. Noi abbiamo chiesto che cosa avete detto prima del gol, eravamo al 94esimo, e cosa avete detto al 95esimo. Bellissimo, prima che tristezza, dopo che culo, Massimo D'Arezzo, il fax di Massimo
Sintesi
D'Arezzo.
Perfetta.
Ciao Antonio, ciao Paolo, il risultato finale non deve mascherare quello che si vede da un mese. Ieri ancora una volta si è capito che nella prossima stagione non si può continuare così. Quando si chiudono i cicli ci vuole tempo per riaprirli. Stefano da Firenze. Non è una rosa scarsa, ma certamente molto inferiore a quelli là. Io ho pagato mia mamma che dell'aldilà facesse qualcosa, Francesco da Piacenza. È vero, la Juve non ha giocato bene, ma noi non ci siamo soffermati se ha giocato bene o male. Cioè, non si tratta di giocare bene. È che vedi una Juventus non sicuramente, no, stavo perdendo il filo del discorso perché mi ha detto ascoltiamo i vocali che c'è polemica, e allora
strano.
Però prima permettetemi di tornare sempre su quella che è la sintesi un po' del pensiero, non è una linea editoriale né di questa trasmissione in compagnia del collega Paolo e neanche di Radio Bianconera, dove voi, noi insieme o pensandola in un modo o in un altro siamo liberi di esprimerlo col giusto tono, il nostro disappunto o meno. Quando parlo di squadra parlo dei limiti di questa rosa che sono sempre più evidenti, e ho detto dei giocatori, abbiamo parlato di Rabiot, e poi bisognerebbe ritornare anche al tema del futuro dell'allenatore, cosa fare a fine stagione, perché lui sbandiera puntualmente l'anno di contratto, ma in società e non solo lì speravano di ritrovare la via del ritorno in Champions in modo più lineare. Mi sembra non di essere cerchiobottista, a volte posso esserlo quando ma sostanzialmente per capire le problematiche sotto osservazione da parte di Giuntoli in una società ancora aspra, ancora poco attrezzata per poter risolvere tutto presto e subito e magari sbagliare anche, ma cambiare.
Definizione di società aspra mi ha incuriosito.
Sì, mancano un po' di tasselli importanti.
Aspra,
ma attenti come voi da casa. Vai Manuel.
Questa squadra deve essere allenata. Questa squadra non ha bisogno di un gestore, ma di un allenatore di campo, e secondo me questo era l'anno perfetto, perché avevamo una partita a settimana e potevamo creare le basi per il futuro, avendo magari un modulo, studiando qualche movimento, qualcosa per poi il futuro. Questa squadra viene gestita, il Dizio non deve essere gestito, Vlahovic nemmeno, Chiesa idem, ma deve essere allenata. Infatti si vede con Locatelli, con questi giocatori che sono fermi.
Vero, qual è la percentuale di questa verità?
Zero, perché ti spiego, ti spiego perché.
Io aggiungo un pezzo.
Molto
per
velocemente,
un po' di
io
verità.
Non capisco cosa significa essere allenata e essere gestita. Se me lo spiega, se qualcuno mi spiega la differenza, no, perché trovo che sia un luogo comune. Io ho capito che cosa vuol dire il nostro radioascoltatore, perché si dice Allegri è un gestore. Perché? Perché prese la Juve di Conte, che era già una squadra definita, e la portò fino a un certo punto. Ma guardate che Allegri ha fatto l'allenatore a Cagliari, Cioè, ha allenato delle squadre piccole. Lì non potevi fare il gestore. devi fare allenatore, perché partivi da un altro punto di vista. Quindi che cosa significa gestire o allenare? Cioè, qualcuno pensa che durante la settimana la squadra di Allegri non si alleni? Magari si allena male. Magari le idee di Allegri sono sbagliate. Vecchie. Ma non è che Allegri non ha idee. Cioè, questa idea,
totalmente d'accordo.
Cioè, questa idea per cui lui... Capello è un gestore. Ancelotti è un gestore. Allora, intanto, averne di gestori così, mi verrebbe da dire. Ma cosa significa? Significa fare giocate a memoria? Ma voi vedete giocate a memoria nelle altre squadre? Davvero? Cioè, io...
Primo, mi permetti di aggiungere, ascoltiamo altri vocali? Scusate, ma per fare 15 punti, 12, 9, nelle ultime 5 partite... Serve un allenatore, un gestore o servono quei giocatori che a un certo punto...
Inzaghi non veniva considerato allenatore fino a un anno fa,
Che prendano il pallino del gioco e facciano qualcosa di più? Scusate, ma non per salvare Allegri. A me di Allegri interessa poco. Infatti. Stiamo arrivando al termine, al traguardo. Tra quanto lo decide Giuntole e la società. Noi magari possiamo servire a mettere in luce degli aspetti. Ma dico... Per battere ieri, dopo 3 minuti, in vantaggio, quella squadra lì, con la squadra migliore che lui ha messo, buttato in campo per dire di fronte alle vostre responsabilità, non riusciamo a vincere serenamente col Frosinone? Non riusciamo a vincere col Verona? Ci allunghiamo? Sembriamo... Perché? Perché, a mio avviso, più che un allenatore, servono dei giocatori. Poi, parliamo del contesto triennale, questa squadra va data in mano ad un altro allenatore, secondo me. Ma è bella la domanda che fa Paolo, la provocazione e anche quelle che lanciate voi. Vocale. Poi Domenico Marocchino, perché lo
Ciao,
voglio sentire oggi.
Pasquale, mio caro Antonio, cosa avremmo detto se sarebbe finita 2-2? Le stesse cose che diciamo che è finita 3-2. Se ne deve andare quella dalla panchina, non ce la facciamo più. Se ne deve andare, glielo puoi dire alla prossima... Ha detto Pasquale, ne devi andare, ciao.
Pasquale, mi mando Paolo Rossi venerdì, sabato prossimo.
Non mi fanno entrare.
Non ti fanno entrare. Vocale.
Ora sono Michele da Ravenna. Se non parliamo di Allegri, che è uno dei più grossi problemi che ha la Juve, di che cosa parliamo? Vogliamo parlare dei giocatori? Parliamo dei giocatori che non sanno cosa fare in campo? Io non lo so, di che cosa parliamo? Del nulla. Perché non c'è nulla da parlare, perché è un fallimento totale come gioca sta gente qui. È un disastro, se non ve ne siete accorti, io non so cosa dire. Abbiamo rischiato anche ieri di fare una figura di M, per fortuna Rugani ci ha salvato il culo, però
parliamo?
Parlate, allora almeno parlate che questi non corrono, sono poco allenati, parlate di quello. Non so, se no parliamo di ciliegie, che va bene uguale.
Siamo riusciti a farti arrabbiare anche l'amico romagnolo, però abbiamo Domenico Marocchino che ci risolve tutti i casi più spinosi della giornata. Buongiorno Domenico, nonostante la pioggia noi.
Ciao Domenico.
Ciao Paolo, per l'accento romagnolo. L'accento romagnolo mette subito un po' di allegria, della sana allegria. Mette proprio non so come dire, una sensazione di festa, ecco, bellissimo.
Vero, è vero, è vero.
Quante
è vero.
Fidanzate romagnole hai avuto?
No,
Domenico?
Questa domanda, questa domanda, Paolo, te la potevi risparmiare col nostro ospite.
No, sapendo che lui ha avuto 2 o 3 donne nella vita, volevo sapere se una di queste era romagnola.
Io ho avuto pochissime ragazze, anche perché. Sono parco, sono una persona parca.
Usa poi... la vocale giusta.
Esatto, cambia vocale, Domenico.
No, è partita male questa puntata. È puntata...
No, perché ho un animo femminile, è quello che induce a pensare che mi piace tanto. Beh, le donne sono una bellissima cosa, adesso, a parte gli
scherzi. Va bene, cambiamo, sì. Mettiamo il lato B.
Non parlare di Allegri, guarda che giro che facciamo.
Ma, la Juve... Che ieri vince. Ne aveva la forza per farlo in quel modo al 95esimo? Qualche minuto prima, che cosa hai pensato? Forse però non l'hai vista e quindi...
No, l'ho vista. No, guarda, continuo a rimanere abbastanza, diciamo, al 90% convinto delle mie valutazioni iniziali. È una squadra che è tignosa, è una squadra piemontese nella sua DNA... E però una squadra che ha certe difficoltà nella costruzione del gioco e soprattutto nello stupire l'avversario. Ecco, insomma, si può tentare di prendere le misure alla Juventus in un determinato modo. Difatti lo hanno fatto anche le squadre di provincia che non sono al terzo delle big. Però la Juventus è un trattore, ecco, comunque prosegue nella sua corsa e lotta fino alla fine. L'unica imprevedibilità che ha la Juventus è nelle palle inattive, soprattutto nei corner. Difatti, secondo me, a occhio e croce, non so quante partite ha vinto dal 90esimo al 95esimo su un corner, su palle inattive, perché degli ottimi colpitori lì veramente sono imprevedibili, sono estrosi. Del resto sono abbastanza leggibili, come non hanno fantasisti, ne avevano uno nella tua Roma.
Senti, abbiamo raccolto un po' di messaggi, riparto anche da qui e poi interverrà anche Paolo. Questa squadra ha bisogno di allenarsi di più, di allenarsi meglio, di allenarsi a un modulo nuovo? Di fare che cosa?
Ma questa squadra qua è seconda, intanto. Questa squadra qua è seconda. Con i limiti che insomma che gli addetti ai lavori penso conoscano, penso che li conosca anche l'allenatore, con una coperta corta, perché deve aiutare, tutta la squadra deve aiutare a fare la fase difensiva. Questo porta a far sì che anche quegli attaccanti che magari potrebbero essere più riposati negli ultimi 20 metri, meno affaticati, si trovano in difficoltà perché hanno speso tanto per fare la fase difensiva. L'esempio è Ildiz, no? O anche lo stesso Chiesa, ma anche Vlahovic c'è un po' più football, ha capito l'antifo. Devono giocare tutti a quasi ridosso della difesa, per cui quando arrivi negli ultimi metri non sei più lucido, ti manca un po' l'ossigeno, ecco. Quindi perdi anche un po' questa imprevedibilità. È un po' un dare a vera. Che cosa conviene di più la Juventus? Fino adesso questo ha portato dei risultati, anche se nelle ultime partite la fase difensiva ha lasciato un attimino desiderare, ha commesso degli errori, ecco, insomma.
Ecco, Paolo in precedenza diceva andassi a rivedere i quotidiani del periodo di Domenico Marocchino, di Trapattoni, allenatore della Juventus, non comparirebbe così tante volte il nome dell'allenatore rispetto alle giocate dei singoli, rispetto al gioco collettivo, rispetto al bello e il brutto che quella Juve esprimeva, tanto bello e poco brutto. Domenico Marocchino, tu l'hai vissuta quella Juve, sei d'accordo? I titoli dei giornali, le riflessioni?
Ma sai, allora l'allenatore influiva tantissimo, come gli attuali in generale, tutti gli allenatori, sulla gestione della squadra, dello spogliatoio, sulla tipologia di gioco, eccetera. Ma poteva portare anche un notevole miglioramento, cosa che adesso percepisco raramente, ma io non vedo gli allenamenti, dal punto di vista tecnico dei giocatori, anche se allora i giocatori dal punto di vista tecnico partivano da una base superiore a quella attuale. Adesso abbiamo più atleti che giocatori di calcio dal punto di vista tecnico, perché è cambiato il modo di giocare, ecco, insomma. Quindi adesso c'è anche più diffusione di quello che succede. Una volta non entrava, basta dire che una volta non si faceva riscaldamento fuori, non entrava nessuno nello spogliatoio. Adesso non solo entrano nello spogliatoio, o non so se non entrano più da quest'anno o da due anni, ma comunque il riscaldamento si fa fuori. Allora non c'erano queste cose, ma si parlava dell'allenatore anche, forse meno dell'allenatore, ecco, quello sì, forse leggermente meno,
assolutamente.
Ma adesso si parla perché l'allenatore è diventato una specie di guru, ecco, insomma.
Sì, tra l'altro credo che oggettivamente, correggimi se sbaglio Domenico, ma insomma oggi ci sono allenatori che prendono oggettivamente delle cifre anche molto superiore a quelle dei giocatori. Adesso, senza fare riferimento all'Italia, ma Simeone, Atletico Madrid, ha un contratto che mi sembra che sia di 16 milioni di euro, voglio dire, cioè è la cifra di un buon giocatore, un giocatore, oppure addirittura di un big. Non credo che nel Atletico Madrid ci sia un giocatore che prenda quanto Simeone. Una volta credo che l'allenatore avesse un altro tipo di compenso e quindi anche di considerazione. Però ti chiedo questo, perché prima un ascoltatore ci ha detto qualcosa che di solito viene ripetuto quando si parla di Allegri. La Juve ha bisogno di un allenatore e non di un gestore. A me è una divisione che lascia sempre un po' perplesso. Nel senso che io credo che Allegri può avere delle idee sbagliate, può gestire diversamente dagli altri, eccetera. Però Allegri è nato allenatore come tutti gli altri. Partito dalla Gavetta, si è fatto il Sassuolo, si è fatto il Cagliari. Non è che ha sempre dovuto gestire campioni. E quindi io questa divisione non la vedo così. Per te com'è?
Aggiungo, tutti gli allenatori migliorano con l'età?
Questa è una bella domanda.
Dipende. Quello dipende, perché poi dipende anche dallo staff. Non dipende solo dall'allenatore, ecco, insomma, dipende... è un discorso complicato, dovremmo stare qua un'oretta a parlare di queste cose, perché i giocatori sono tanti adesso si dà tanta importanza al discorso tattico, che lascia anche il tempo che trova, secondo me, perché poi se il giocatore è in campo, il giocatore sa già più o meno cosa fare, ecco, insomma. Ma Allegri è sicuramente un ottimo allenatore, lo testimonia i risultati che ha avuto. Poi se l'allenatore è sempre in funzione della società, parliamoci chiaro, in questo momento, in questi 2 o 3 anni, la società della Juventus è stata abbastanza sballottata, quindi anche gestire una squadra quando la società è un attimino in difficoltà non è facile. Ma ti devo dire che questo succede anche ad altre società. Quello che è molto importante, secondo me, a prescindere dal valore dell'allenatore, è chi fa mercato. Chi veramente capisce di mercato e riesce a fregare la concorrenza e a portare a casa i pezzi migliori, o comunque, se non proprio tutti i migliori, anche quelli che insomma sono medio-alti come valore. Ecco, se tu hai quei giocatori lì nella rosa, automaticamente il valore della squadra parte già, a prescindere dall'allenatore, da un livello leggermente più alto. Insomma, la Juventus ha fatto fatica a trovare i migliori ultimamente, ecco, insomma. A parte che poi i migliori devono essere in correlazione con i propri compagni. Tu puoi prendere anche un grande giocatore, ma poi lo servi poco, lo servi male, perché hai altri giocatori con delle caratteristiche che non sono in grado di farlo, ecco, insomma. La Juventus si capisce benissimo che è una squadra estremamente tecnica e inventiva, è più una squadra da lavoro, ecco, da arare il terreno, con tutto il rispetto, che è già una grande cosa. Quindi sicuramente la Juventus non ha la rosa che poteva permettersi Marchisio in panchina, perché c'era Pirlo, Pogba e
Vidal.
Vidal. Poi la Juventus quest'anno mancano comunque 2 giocatori, bravi o non bravi che siano, manca poco.
Hanno cambiato la realtà. Senti, e senza 2 giocatori come Rabiot e McKennie, diciamo meglio McKennie senza ombra di dubbio ieri, uomo assist a tutto campo, nell'assemblare le ripartenze anche della Juventus, nell'andare in profondità. A Napoli non ci saranno entrambi. Chi ci metteresti al loro posto a questo punto? Come cambieresti la Juventus, quella di ieri, per migliorarla?
Ma penso che lui faccia giocare Miretti e Alcaraz, penso.
Miretti e Alcaraz.
Alcaraz, devo dire, non mi è dispiaciuto, anche se ho visto i voti 6-5-5, non mi è dispiaciuto, devo essere sincero.
Cosa ti è piaciuto e cosa meno di Alcaraz?
Mi è piaciuto che ha sempre cercato di verticalizzare sull'1-2. Di cercare il giocatore davanti, non il giocatore di fianco o leggermente di fianco. Quello mi è piaciuto. Secondo me è anche un discreto passo, ecco, insomma. Non mi è dispiaciuto, ma il problema sempre è posizionare i giocatori dove si trovano meglio e fargli sfruttare le caratteristiche più significative, no? Se tu hai un giocatore tecnico e lo spremi troppo nella copertura, lo fai giocare troppo distante dalla porta, ovviamente questo giocatore tecnico risulterà di meno, perché si brucia tanto facendo altre cose, capito? Quindi se tu trovi la collocazione dei giocatori in base alle loro caratteristiche principali, automaticamente puoi ottenere qualcosa di più, hai capito? Però sai, siamo sinceri, la Juventus non ha la rosa dell'Inter, non ha la qualità dell'Inter, non ha neanche quella del Milan, secondo me, e forse neanche quella dell'Atalanta. Cioè, la Juventus è una squadra solida, è una squadra
che costa però tanto, diciamolo, quindi a volte ci tira un po' l'inganno la situazione.
Costa tanto, e quello è un po' l'assurdo.
È una macchina sportiva tipo quelle che usavi tu, che consumano troppa benzina ma rendono poco, tanto la lasci poi davanti alla discoteca, o no?
Ma sai, è sempre meglio non lasciarla davanti alla discoteca.
Mi ero preoccupato per il silenzio. Senti,
vuoi anche per imboscarti, che è sempre meglio imboscarti.
No, non volevo sapere i particolari.
No, poi per quello, poi perché avevo davanti a te che non ti sei per caso.
Perché te la rigano, perché tu... Che macchina, che colori hai avuto delle tue macchine? Gialle?
No, io ho sempre avuto grigio, nere e bianco.
Ma perché te le dava così boniperti, così ti...
Sobrie.
No, ma guarda, era talmente un'altra epoca.
Era un'altra epoca, sì, stiamo scherzando, e ti ringraziamo perché apprezzano da casa.
Non lo dico per una forma di correttezza, ma l'ho saputo l'altro giorno.
Che cosa? Attenzione.
Insomma, in compagnia. No. Se ti dico l'ingaggio del grande Trapattoni il primo anno alla Juventus, mi mettete a ridere.
Ce lo puoi dire,
No,
non lo dico. No, non lo dici.
Bassissimo.
Bassissimo. Cioè, Guadagnavi più tu?
No, io a parte che non ho sollevato le trovatore, ma per dire com'era, adesso c'è un mercato dovuto alla legge Bosman, dovuto al mondo commerciale,
sì, alla liberalizzazione del calcio, delle professioni.
Che è una cosa.
Quindi confermi quello che ci ha detto Paolo, cioè anche questo porta una dismisura importante. Senti, ti chiedo da casa, ma al di là che dice non mi interessa Max, non Max, questo dibattito, ma il prossimo anno per avere nuovi stimoli, che cosa bisognerebbe fare? Lo chiedete a Marocchino? E ti salutano, complimenti.
Ma sai, l'ho detto prima, bisognerebbe individuare prima degli altri, perché la concorrenza ormai è spietata, un paio di giocatori che siano particolari, ecco, che diano una svolta dal punto di vista anche della tecnica e anche dal punto di vista dell'improvvisazione, dell'estro. Ricordiamoci che nella tattica, la tattica si divide in due concetti, i principi e gli sviluppi. E i principi della tattica, che sono uguali per tutti, si dividono in fase di possesso e non possesso. La tattica, che è una cosa collettiva, i principi in fase di possesso sono scaglionamento, penetrazione, ampiezza, mobilità, estro, fantasia. Cioè, una squadra in fase di possesso deve essere scaglionata, è tutto quello che ho detto, e alla fine deve avere estro e fantasia. Allora, la Juventus è scaglionata, ha ampiezza, è sufficientemente mobile, ha una penetrazione relativa, ma non ha estro.
È la versione basic, quindi quella che davano i dipendenti,
ecco,
Fiat.
No, questa è la cosa. È la stessa identica cosa, vale per la fase di non possesso, che è scaglionamento, temporeggiamento, concentrazione, equilibrio e avvedutezza. Sono i cinque termini dei principi fondamentali della tattica, in fase di possesso e in fase di possesso.
Marocchino, in linea teorica è così, in linea pratica poi?
È uguale, in linea pratica è uguale, perché se tu vai a analizzare queste voci qua, dici, la Juventus in fase di possesso com'è? È scaglionata, sì.
Quindi spetta all'allenatore dare qualcosa di più,
no, però non ha estro e fantasia, perché non ce l'ha nel DNA. Quelle poche se io personalmente posso dire una cosa che mi disturba è questa. Allora, possibile che giocatori come Ildiz, Ilin Junior, Chiesa debbano sacrificare molto del loro talento in fase di estro, di fantasia, per fare una fase difensiva, invece magari giocando più avanti, lasciando anche gli... Perché se giocano più avanti, non è che la fase difensiva è fatta da meno giocatore, perché anche gli altri non si scanciano, hanno questo da tenere sotto controllo, però loro quando ricevono palla sono già negli ultimi 35 metri invece di essere negli ultimi 65.
Quindi estro qualità ma anche collocazione in mezzo al campo, quindi in questo caso è una responsabilità pesante dell'allenatore.
Ma è una responsabilità dell'allenatore, però fa un rapido conto.
La media?
Cosa mi conviene? Mi conviene lavorare di più sulla fase difensiva e poi un pochettino sulla fase offensiva, o invece lavorare di più sulla fase offensiva e quindi rischiare di scoprirmi sulla fase difensiva e non raggiungere i miei obiettivi? Fino adesso la fase difensiva la Juventus ha dato molto.
Però chiaro è scomparsa, però è migliorata la fase realizzativa di Vlahovic.
Sulla fase difensiva cosa succede? C'è anche l'errore singolo, l'errore tecnico singolo. E quindi puoi anche farla bene, ma commettere un errore, la tua fase difensiva che hai preparato bene, se un giocatore si addormenta, fine film.
Certo.
Sbaglio uno stop, ecco.
Visto che noi dobbiamo salutare, la domanda finale la faccio a Paolo. Paolo, Domenico Marocchino, da allenatore, avrebbe fatto meglio che da giocatore?
Beh, da giocatore aveva estro fantasia e quindi da allenatore... Sicuramente... Domenico, saresti stato un allenatore divertentissimo. Conferenze stampa meravigliose. Sì.
Certo,
mi spiace che lui non abbia fatto allenatore, ma l'allenatore è un lavoro. Come fai a farlo lavorare, Domenico?
Ha già lavorato troppo in vita.
Quindi non... Però ci avrebbe insegnato.
Però averne di... Ecco, io vorrei... Ecco, Domenico, ti faccio questo. Non so se è un complimento a te o una critica agli altri.
Non mi criticare l'ospite, secondo
me,
per favore.
Secondo me... Un allenatore oggi dovrebbe avere questa base di comunicazione. Io sono stufo delle frasi fatte. Ecco, io gli do 7 milioni di euro a un allenatore.
Come te.
Però che almeno ci racconti il calcio.
Però dopo un po' ti stuferesti anche tu, Domenico.
Ma no, basta con le frasi fatte.
Ma vedi la gente, guarda, non ha ancora questa mentalità. Proprio chi ascolta, il problema è anche di chi ascolta, non so, non ha proprio questa... mentalità.
Occhio ce n'è anche per voi a casa, amici.
Perché pensa che la leggerezza sia sinonimo di superficialità.
È vero.
Invece non è detto. Basta ricordarsi che più sei leggero, più sei in alto, sei superiore, capito? Ma con la leggerezza puoi anche esprimere dei concetti che possono essere importanti, possono essere intelligenti, possono essere giusti, insomma, poi non è che uno debba essere sempre... Io sono comunque per la leggerezza, ma con questo sono, come hai capito, non sono uno che non cerca di conoscere la materia, perché noi non abbiamo preparato niente, noi non prepariamo le trasmissioni un quarto d'ora o 20 minuti, ma io ti ho detto che cos'era la tattica in fase di possesso, in fase di non possesso, hai capito? Quindi cioè, la materia la conosce, dipende poi come la esprimi, ecco. Però l'allenatore non lo fa, sono rarissimi quelli che alleggeriscono un po' la situazione, perché chi ascolta non è ancora in grado di... Ad esempio, adesso voi quando avete finito la trasmissione,
sì.
Paolo, se accompagni il direttore fuori, no?
Sì. Piove, sì, oggi piove, però dimmi.
L'importante è che tu non lo accompagni vicino a dove ci sia un prato, perché magari lo scambiano per un fungo.
Esatto.
Con leggerezza hai detto quello che pensi, è così.
Squadra,
così.
Finiamo con la massima che ci riporta all'attualità, Salvatore da Roma, perché abbiamo toccato alcuni temi, non tutti con Domenico Marocchino. Squadra scaglionata, Chiesa compra un'altra vocale, che non voglio ripetere. Salvatore da Roma.
Chiesa è uscito abbastanza, ma sai, è molto difficile.
È uscito scaglionato.
Sì, è difficile gestire i momenti che le cose non ti girano bene e non sai più quali sono i punti di riferimento. Quello è il momento più difficile dal punto di vista dell'analisi che un giocatore gli può succedere. Quando non gli gira bene, quando non commette...
O quando gli girano troppo, in senso lato.
Chiesa è stato un po' strapazzato da un certo punto di vista.
È una seconda punta? Quello... Sì o no? È una seconda punta, come dice Allegri?
Una via di mezzo. È un giocatore non di facile collocazione. Un giocatore che deve avere la fortuna di avere a fianco degli altri che distraggono un po' il suo marcatore. come succede dopo per
chiaro.
Tutti questi.
Senti, quando non girava bene a Domenico Marocchino, quella sera, il lunedì, che cosa faceva? Come faceva a distrarsi? Su cosa ti impegnavi? Cosa serviva? Andare a cena con gli amici, i compagni di squadra? Distaccarsi completamente?
Ma sai, normalmente bisogna avere la fortuna di avere qualcuno che ti faccia vedere le cose per la realtà, insomma, perché a volte noi siamo troppo concentrati, ci guardiamo solo la punta delle scarpe, non vediamo l'istante. È molto importante che ci sia qualcuno che ti dica, che ti consigli o che ti dia delle varianti per poter migliorare. Però sai, io ho esempio mio papà che diceva quello, perché mio papà, essendo sordo, vedeva meglio degli altri, quindi alcune cose le diceva, poi si è stufato di darmi dei consigli perché io
non l'ascoltavo. Un bacione al bravissimo Marocchino, che chiamavo Mimì quando deliravo per lui, conosciuto a quel torneo giovanile, da lui ricordato recentemente in trasmissione. Giorgio, è nato un amore, caro Domenico.
No, mi sembra che potremmo stare anche un po' di più a raccontare.
No, perché è arrivato un messaggio: quante cazzate oggi, e quindi non so se quindi non so se è riferito a questo momento.
Il pubblico ha sempre ragione.
Il pubblico
Domenico
ha ragione.
Quindi. No, vabbè. Cercherò di usare termini come catena, comfort zone,
quinti, devi dire quinti oggi.
Quinti.
Lanceremo una nuova idea. La conferenza stampa con Domenico Marocchino. Noi ti facciamo le domande e tu rispondi. Come se fosse un dopo partita, va bene? Buona giornata!
Ciao Domenico!
Attento al porcino!
Ti ricordo che ci sono i funghi anche velenosi! Occhio! Ciao Domenico!
Ci ha fatto
perdere 8 minuti di cose interessanti.
Cose di calcio.
Cose di calcio XL. Io sono orgoglioso di essere direttore di questa emittente radiofonica. Sono orgoglioso di avere radioascoltatori con voi, come voi. Sono orgoglioso di partecipare a trasmissioni che mi arricchiscono. Perché è vero, ho detto quello. Ho chiesto anche scusa perché non sapevo dell'infortunio. Ho scritto un editoriale in cui dico: Rabiot, poche scuse però fino all'infortunio, perché non era pervenuto. Quindi mi limitavo a sapere anche perché... Cioè, riuscirsi a far male su un intervento sembrerebbe di Bremer su Rabiot.
Sì, sul calcio d'angolo.
Ok, quindi ci mancherebbe. Ma quante volte Rabiot non ha chiesto scusa a noi tifosi, a voi tifosi? Perché per me non è pervenuto insieme a Locatelli da un po' di settimane. Allora non voglio controbilanciare. Io chiedo scusa perché mi mancava quella... Anzi, speravo fosse un segnale. Speravo per lui che non fosse un infortunio. Non mi ero accorto di quella situazione. Ma lui... Quante volte ha chiesto scusa a noi per il rendimento in campo e guadagna molto di più di tanti. Però raccolgo, e non sono ironico, raccolgo e chiedo scusa perché c'era un infortunio. Ma l'infortunio non arriva al primo minuto del primo tempo, non arriva quando passiamo in vantaggio, non arriva dopo, arriva molto dopo. E in quei 20 minuti, quelli che sono, Rabiot avrebbe dovuto o no chiederci scusa? Questa volta e tante altre volte? Perché a me... chiedere scusa non pesa e lo riconosco, ma molto spesso i giocatori e questi giocatori dovrebbero diventare più protagonisti in positivo e farci dimenticare magari tutto quello che è stato detto, perché io vi ripeto, e forse Paolo ne dà conferma, quante volte giocatori francesi che abbiamo conosciuto ci hanno detto nella stagione che porta a un impegno importante, non solo un francese, diversi. La nazionale francese diventa la cosa principale a cui pensare. Non era il caso di dirlo ieri? Vero, ma sicuramente ci sono giocatori che vanno a prendere il pallone quando esce, quando va in rete, e ci sono giocatori che si mettono a posto la coda. Io la penso così. Paolo, non so se vuoi aggiungere qualcosa, abbiamo già l'ospite.
No, non aggiungo niente.
Comunque chiedo scusa a Rabiot, perché quando è uscito speravo fosse un segnale dell'allenatore nei suoi confronti. E io domenica vedrei un centrocampo di questo tipo: Nicolussi Caviglia, regista, Locatelli al posto di Rabiot, e da questa parte e da quest'altra parte, senza McKennie che non c'è, se no l'avrei messo addirittura terzino o esterno, da questa parte io ci vedo Alcaraz. Come la vede il nostro mister, partendo da come ripartire a Napoli? Ciao Salvatore, mister.
Buongiorno a tutti.
Ciao Salvatore.
Buongiorno a Paolo, buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori.
E allora, partiamo perché il tema è importante, caro Salvatore. Sì. Ti piace il centrocampo che ho disegnato? Ti potrei rubare il mestiere? Sai che non ci saranno Rabiot e McKennie, infortunio serio per entrambi, lussazioni, e quindi non ci sono a Napoli sicuramente, dopo vedremo. Come l'ho ridisegnato? Ti aggrada?
Ma direi che è quello più giusto. Non c'è grandissime alternative, esatto. C'è soltanto più Miretti. Però io volevo... Però a questo punto, visti gli infortuni, non è più possibile. Io ho una mia idea in proposito, perché io Locatelli, devo dirti la verità, mi era venuta una mezza idea. Io fossi in Allegri, quando quando avrò tutti i centrocampisti a posto, metterei Locatelli nei tre, al centro dei tre difensori. Perché così farei partire l'azione con un po' di qualità. Metterei Bremer da una parte, Danilo dall'altra e Locatelli centrale.
Alla Bonucci.
Mettendo un centrocampista più dinamico nel mezzo. Perché Locatelli ha una discreta qualità, però ha poco dinamismo. Il centrocampo che tu dicevi è quello, domenica non può essere diversamente.
Non può essere diversamente, salvo altre sì, soluzioni.
Può inventare Miretti, mezzala, cioè inventare, che è l'altra soluzione, perché finora Locatelli non ha mai cambiato di posizione, quindi io non so se... A me piacerebbe vederlo con Nicolussi, però ho questa sensazione che non verrà provato, oppure metti Cambiaso, mezzala e metti esterno Weah.
Io vedo Nicolussi non male, devo dirti,
neanch'io.
Guarda,
neanch'io,
io rispetto
però
al tuo esordio, dove mi era sembrato un po' timido,
impallato,
un po' timido,
sì.
E poi invece ha dimostrato di essere un buon giocatore, un giocatore che ci sta, perché ha una discreta qualità, un buon dinamismo, è cattivo quando deve difendere, è cosa che a metà campo... Con Locatelli, giocando molto basso così, viene quasi sempre a mancare un centrocampista quando è ora di andare a riconquistare la palla.
Mister Salvatore Iacolino qui su Radio Bianconera, fotografiamo le tre situazioni come le avresti analizzate tu con la lavagna tra il primo e il secondo tempo, negli spogliatoi, i due gol presi intanto. Che gol sono?
Sì, aspetta, fammi ripensare.
Il primo, l'affondo da destra, si fa saltare sulla linea di fondo Locatelli, sì, palla in mezzo, sì. Cinque statuine in mezzo all'area e il colpo di testa di Khedira.
Purtroppo non abbiamo più l'abitudine a marcare in area di rigore, questo è il problema un po' di tutti, non solo della Juventus. Tieni la zona, occupi il tuo spazio e ogni tanto dimentichi che invece in area di rigore bisogna marcare a uomo. E marcarlo come si deve, perché insomma, se no gli attaccanti fanno tutto quello che vogliono. Hanno fatto un gran bel gol, bisogna riconoscere, è stato un gol bellissimo di testa, però quattro difensori a guardare e nessuno che marcava. Il secondo è stato un passaggio filtrante molto bello oltretutto, e dietro ci siamo fatti trovare un po' scoperti, dietro è mancato il filtro di Locatelli su questo passaggio filtrante. Solitamente lì c'è lui, cosa che questa volta non c'era.
Forse poco supportato nella circostanza, visto anche l'infortunio, ci dicono che era già infortunato al piede. Rabiot, palla che passa dietro le spalle di Rabiot, che al piccolo trotto naturalmente non riesce a supportare e ad aiutare. Tanto per rivedere le immagini in radio in questo modo. Senti, come mai la Juventus, mister, ha, diciamo un po' così, peggiorato la fase difensiva e ha ritrovato forse in questo 2024, senza il forse, però il miglior Vlahovic? Cioè è una coperta che tiri, allunghi, stringi, da cosa dipende?
Ma secondo me abbiamo avuto una serie di risultati positivi dovuto al fatto che avevamo una condizione fisica eccezionale. L'abbiamo sfruttata al meglio facendo non so quanti risultati utili, mi pare di seguito, 16-17,
sì.
Non ricordo bene. Grazie a questa condizione fisica eccezionale. Nel momento in cui è venuta a mancare questa, e domenica si è visto chiaramente, perché tu non puoi subire dal Frosinone questo potere in mezzo al campo come abbiamo subito noi. Mi sembra che ci sia un calo fisico, soprattutto. E io dico che il problema in questo momento è questo.
Paolo?
Intanto questo è interessante, perché io credo che la Juve, quando riusciva, tra virgolette, a distruggere il gioco altrui, era anche perché accorciava meglio. Adesso noi passiamo... Ieri è stato persino cronometrato, insomma, durante la telecronaca, c'erano anche 2 minuti di tempo nel quale il Frosinone palleggiava tranquillamente senza che noi riuscissimo minimamente. Io ti chiedo, da allenatore che sa l'importanza dei risultati, se secondo te, perché a volte poi succede, ma in questo momento forse noi non vediamo molto ottimismo, no? Secondo te però vincere in questa maniera, se vuoi anche un po' immeritata, casuale, episodica, con il solito gol da calcio d'angolo, però può generare quella serenità in più che mancava ovviamente da 4 giornate, e quindi ci possiamo aspettare quantomeno una squadra un po' più tranquilla, perché alcuni errori mi sembrano anche dettati proprio dalla confusione mentale di alcuni nostri giocatori, ad ha dei limiti,
Sì, no, ma certamente questa vittoria, anche se fatta in questo modo, aiuterà a lavorare meglio in settimana, a star meglio, ad avere un'autostima migliore. Perché, sai, guarda, non avesse vinto questa partita, credimi, secondo me avrebbe avuto un calo psicologico da morire. Guarda, credi? No, io credo.
E quello che ha detto Allegri alla termine, mister.
Pensate un po', non vincere questa partita, che disastro sarebbe stato. Il vincere, mettila come vuoi, con un po' di fortuna, con tutto quello che vuoi, però tanto fra 3 giorni rimane il risultato, ed è la partita giocata male, non se ne ricorda più nessuno, direttore. Quindi va bene così, per il momento va bene così. Però c'è una poca predisposizione di questa squadra a riconquistare la palla nella metà campo avversaria. Io vedo che quando la Juventus gioca con una ferocia fisica notevole, è capace di farlo. Quando gli manca questa arrabbiatura, insomma, che noi abbiamo avuto negli ultimi 20 minuti domenica, no? Per gli ultimi 20 minuti volevamo vincere la partita, poi bene, male, diciamo pure quello che vogliamo, però si è di nuovo vista una Juventus che aveva voglia di vincere la partita, che non ce l'abbiamo durante tutta la partita, ma la partita devi giocarla per 90 minuti, una Juventus che vuol vincere sempre deve avere questo atteggiamento in campo, cosa che non ha sempre, non ce l'ha sempre, questo è il suo problema. E poi abbiamo dei limiti tecnici a metà campo che ormai è inutile che stiamo qui a raccontarcela, purtroppo sono quelli che sono.
E fra un po' li rivedremo assieme. Io ti chiedo se quindi che tipo di lavoro dovrebbe fare, che tipo di lavoro faresti tu, Salvatore Iacolino? Cioè, in questa situazione, con questi limiti, con la tua personalità, con gli infortuni, con le assenze, ecco, la vittoria tra 3 giorni cancella tutto o quasi tutto, ti porta punti importanti per centrare quell'obiettivo che è vitale, non strategico, di più è vitale. Ti chiedo, con la tua esperienza, che tipo di lavoro dovresti fare aumentare in campo?
Sì, intanto sai che verranno a mancarti 2 giocatori importanti e bravi, e quindi punterei molto sull'organizzazione di gioco, perché quella non deve mai mancare in una squadra come la Juventus, dove oggi l'organizzazione di gioco è alla base un po' di tutto, visto che non ci sono più grandi giocatori. Devi puntare su quello anche durante la settimana. Proporrei un lavoro tecnico, ma allo stesso tempo di molta aggressività, ecco, questo. è quello che la Juventus dovrebbe preparare per la partita di Napoli.
Perfetto, andrei a focalizzare l'attenzione, Paolo, se sei d'accordo, così cerchiamo di capire da mister Iacolino le varie situazioni dei reparti. Reparto difensivo, cosa è successo? Devono aiutarsi di più tra di loro? Devono essere più aiutati da un filtro di centrocampo? Ti riassumo due espressioni. In campo si vedeva Allegri, in ripartenza Juve, chiedere, sbracciare, di allargare il gioco. Risulta dal bordocampista che Vlahovic si lamentasse durante una pausa per un infortunio in campo che non c'era filtro in mezzo al campo, chiedeva più supporto dal centrocampo. Due verità, due mezze verità, come la vede Iacolino?
È vero, vero. Ma quando prima ti ho detto di Locatelli che gioca troppo basso, è vero che dà grande solidità alla difesa, ma viene sempre a mancare un centrocampista centrale che giochi 20 metri più avanti. E non ce l'abbiamo. Lui giocando così basso, queste due mezze ali quando si aprono per ricevere palla, come perdi la palla, nel mezzo c'è una voragine. E ieri si è verificato diverse volte. Mentre invece Locatelli, secondo me, dovrebbe giocare 20 metri più alto. E i due centrocampisti attaccare quando la Juventus è alta, ma unirsi a Locatelli quando è ora di difendere. Questo è un po'
Per quanto riguarda Chiesa, cosa mi dici?
E Chiesa ieri l'ho di nuovo visto un po' assente, molto probabilmente, come ha già detto Allegri, non è a posto fisicamente, non sta attraversando un buon momento a livello fisico, e lui, per le qualità che ha bisogno di essere a posto, e non lo è. Questo si vede chiaramente che non è a posto fisicamente, non è a posto fisicamente Yıldız. Abbiamo dei giocatori che in questo momento sono un po' in calo, e Chiesa e Yıldız sono questi. Fortunatamente sta crescendo Vlahovic, e finalmente sta bene, insomma. Un Vlahovic che sta bene ti garantisce tanti gol, e questo meno male.
Salvatore, io ho una curiosità su McKennie. Ti chiedo se ti aspettavi questa crescita, perché lui è sempre stato considerato un giocatore un po' approssimativo tecnicamente, poi ieri ci vediamo che fa uno stop meraviglioso sul primo gol, che nel secondo fa apparentemente una cosa semplice ma assolutamente utile, perché gliela dà giusta a Vlahovic nel breve. È un giocatore sempre presente, è un giocatore che sta facendo numeri anche importanti. Ricordiamolo, era un giocatore che si pensava che, dopo soprattutto l'avventura in Inghilterra, fosse ai margini della Juve. Ti aspettavi questa esplosione?
No, non me l'aspettavo. Non ti nascondo che è un giocatore poco appariscente. Devi guardarlo con molta attenzione per capirne le sue qualità, perché non sempre lo elogi quando a fine partita ha fatto tante belle cose, ma non te ne accorgi poi così tanto, non so se mi spiego. Non appare sempre, è un giocatore che gli devi star dietro e cominciare a dire: però guarda cosa ha fatto, e adesso ha fatto questo, e adesso ha fatto quello. Spesso e volentieri lo noti poco in campo, e invece è un giocatore di grande utilità, un giocatore che sta dimostrando di essere un buon giocatore. Però io volevo, insomma, dirvi questo anche al direttore: noi abbiamo tanti bei giocatori di medio livello, tanti, tantissimi. Dobbiamo acquistare due o tre campioni se vogliamo ritornare a fare una grande Juve. Non c'è più bisogno di prendere gli Alcaraz e questa gente qui, perché ne abbiamo già anche noi di questi giocatori.
Ne stanno crescendo anche diversi nella next gen.
Andiamo a prendere due grandi giocatori che ci facciano fare veramente il salto di qualità, perché è inutile. Noi andiamo a comprare dei giocatori che abbiamo già. Quando Fagioli sarà a posto, i Colussi Caviglia, i Miretti, questi sono tutti giocatori di medio, tutti buoni giocatori di medio livello. La Juventus ha bisogno di due grandi campioni.
Che cosa fanno questi campioni, Salvatore? Dacci la frase finale, la chiusura, il titolo, cosa farebbero questi due campioni in più?
Ti farebbero crescere il tasso di qualità alle stelle, sicuramente, perché tu li metti in mezzo a una buona squadra, perché la Juventus non è una cattiva squadra, la Juventus è una buona squadra che gli manca i grandi giocatori, gli mancano due grandi giocatori.
Consigli per gli acquisti, Salvatore Iacolino, la prossima volta c'è l'Italia.
Non lo so, guarda, c'è anche da dire questo, direttore, che non ce n'è tantissimi in giro di grandi giocatori.
È a buon prezzo,
perché se guardi il Paris Saint-Germain fa fatica e pareggia all'ultimo minuto, il Bayern fa fatica, il Real Madrid vince 1-0 alla fine, e insomma anche loro non è che... ci facciano vedere chissà quali cose, insomma. Però fossi in giuntoli mi darei da fare e cercherei due grandi giocatori da mettere in mezzo a questa rosa. Io non sono d'accordo con chi dice che sono tutti da mandare via, assolutamente no.
Non da mandare via, ma da migliorare con almeno due innesti. Consigli per gli acquisti di Salvatore Iacolino. Ma grandi.
Due grandi giocatori e Locatelli in mezzo ai due centrali di difesa.
Perché così, più basso di così non lo possiamo vedere.
Già che si è abituato a stare basso, almeno retrocede.
Effettivamente sembra il libero vecchia maniera, onestamente.
Io lì lo vedrei alla Bonucci, secondo me diventerà il suo ruolo. In una difesa a tre, chiaramente. Se giochi a quattro non ci sta, assolutamente.
Assolutamente. Aspettando Gialò, quindi attenzione, perché poi magari la difesa passa a quattro.
Vediamo.
Però tanti spunti con Salvatore Iacolino, che riavremo la prossima puntata con la Juventus in casa. Quindi non questa, perché sarà due settimane, perché sarà Napoli-Juventus la prossima trasferta. Grazie. Bellissimo. Salvatore, grazie mister.
Grazie a voi, ciao Paolo, ciao a tutti.
Che bella chiacchierata di calcio, perché prima abbiamo detto cazzate, invece adesso chiacchierate di calcio. E tra poco parliamo anche di libri con Michele Padovano e il suo Tra la Champions e la Libertà.
Radio Bianconera, nati per vincere.
Cose di calcio
XL, quella del lunedì, un'altra puntata nel corso di questa settimana, visto che giocheremo domenica e la vigilia sarà sabato con la conferenza di Massimiliano Allegri. Ricordiamo la notizia con cui abbiamo praticamente iniziato: Rabiot e McKennie salteranno sicuramente il Napoli la prossima settimana. Da capire l'entità del problema della lussazione per entrambi, spalla e piede, cioè spalla per McKennie, piede per Rabiot, e si ipotizza uno stop più lungo di una settimana, da quello che mi dicono, soprattutto per Rabiot, magari qualche terapia in più potrebbe accelerare invece il rientro di McKennie. Quella che sarà la Juventus l'analizzeremo per Napoli, l'analizzeremo in settimana. Allegri festeggia i 1.200 punti. Paolo, è solo un dato, però dentro dei numeri, gli anni alla Juventus, le vittorie, le sconfitte, le finali comunque raggiunte di Champions, il sunto ci porta a dire che questo allenatore, che allenatore è? Non come verrà ricordato, al di là dei successi.
È un allenatore tra i più importanti degli ultimi anni, insomma. Io credo che quando tu stai ad alti livelli con questa continuità, questo non ti possa che essere riconosciuto. Sai, tante volte, proprio per la portata dei numeri, si è fatto riferimento a Trapattoni, no? Io credo che se Trapattoni fosse stato nell'era dei social, Trapattoni sarebbe stato l'allenatore più massacrato, no? Perché Trapattoni veniva considerato difensivista e si sono usate categorie, come sempre si fa, che poi diventano dei luoghi comuni, perché poi Trapattoni, quando diceva che lui faceva giocare Boniek, Bettega, Pavoroste e Platini insieme, beh, insomma, non possiamo definirla quella squadra difensivista, almeno nell'ottica di partenza. Poi dipende anche naturalmente dalle partite. Certo, lui non si vergognava a sostituire un attaccante per un difensore per proteggere,
anzi,
il risultato.
Forse era
perché questo era quello che lui pensava che fosse giusto. Ieri Frosinone che cosa ha fatto? L'ultima azione, tanto è vero che Di Francesco è stato persino un po' criticato per questo, ha messo una torre in più in area di rigore, sperando che quel calcio d'angolo non fosse quello fatale e non gli ha portato bene. E Allegri è stato appunto esattamente come Trapattoni, io credo un grande innovatore in certi momenti della sua carriera. Trapattoni parte nel 77 con noi vincendo uno scudetto senza un regista, che all'epoca non era proprio una cosa abituale, e poi è diventato anche conservativo in altre situazioni. Credo che siano stati due allenatori concreti. Per concreti intendo dire che non vanno a cercare voli pindarici, hanno delle idee di calcio molto basate sugli uomini, cercano non gli schemi ma il miglioramento dei giocatori. Questa cosa tante volte è riuscita, qualche volta meno. Nella valutazione di quest'anno io spero che si inizi però a fare un ragionamento, con tutti i limiti di quest'ultimo mese, che sono limiti enormi, che devono farci pensare molto per il futuro, sia sulla squadra che su un allenatore. Rendiamoci conto che quelli che stanno in testa sono irraggiungibili, perché l'Inter nel 2024 ha giocato 10 partite e ha fatto 10 vittorie, perché l'Inter potrebbe superare il record di Conte, quindi lo scudetto lo vincono loro, non lo stiamo perdendo noi. Questo per delimitare le responsabilità, perché altrimenti abbiamo una grande squadra e 19 che vanno condannati. Non è così. La grande squadra c'è, bisogna riconoscere i meriti, stanno facendo un percorso di livello europeo e noi e a cascata tutti gli altri siamo inferiori. Credo che serenamente lo si possa dire e accettare, perché quando hai di fronte un avversario che rischia, ripeto, di battere tutti i record, che in questo momento è vicina a quella del 2006-2007, ma quella del 2006-2007 non aveva avversari, noi eravamo in Serie B, le altre erano penalizzate, quindi aveva svuotato. Ma in qualche maniera il 2023-24 ricorda il 2006-2007, perché noi siamo stati penalizzati in misura minore, ma esattamente come quella volta, perché sentenza del tribunale sportivo, impossibilità di fare il mercato, squalificata le coppe, eccetera eccetera. Pensare che tutto questo non fosse, come dire, un peso, una zavorra sulla nostra stagione era impossibile, che non vuol dire che salviamo le partite dell'ultimo mese, perché l'ultimo mese è una Juve irriconoscibile.
Paolo, per Napoli da cosa ripartiresti?
È difficile. Riparterei dal fatto che siamo secondi e dobbiamo essere sereni, perché abbiamo un margine di vantaggio e quindi da questo punto di vista possiamo fare una partita, se non dico senza preoccuparci del risultato, ma con la concentrazione giusta e senza patemi d'animo, perché è Napoli che si perde qualcosa, non noi. Napoli sta peggio di noi, quindi noi dobbiamo giocare con tranquillità.
Paolo, adesso è il momento che aspettavamo con grande piacere, lo ritroviamo, lo battezziamo nella nostra trasmissione Cose di Calcio XL, lo introduciamo come quando cantavamo allo stadio quando entrava in campo Michele Padovano. Michele Padovano su Radio Bianconera. Ciao Michele.
Grazie, un caro saluto a tutti. Ciao Antonio, ciao Paolo.
Ciao Michele, ciao.
Ma sai che proprio ci hai galvanizzato, cioè la conferma della tua presenza stamattina ci ha fatto tornare in mente tante figurine tue.
Che meraviglia, grazie a voi che mantenete alto il nostro ricordo, bravissimi. Dai, per noi è sempre un onore e un piacere essere ricordati per quello che facevamo nella Juventus, anche perché quella era una squadra forte davvero.
Ecco, guarda con quale orgoglio Paolo lo dice.
Michele, poi parliamo del tuo libro, però a me piace una cosa, quando io penso a te, calciatore, al di là del fatto che ci siamo conosciuti, insomma, ma a me piace ricordare una cosa, che quando la palla ti arrivava, tu guardavi la porta, o se non la guardavi la sentivi. Io sono un po' nostalgico di quel calcio, cioè per me tutti i calciatori, io so che si può arrivare alla porta per via anche circolare, diciamo così, perimetrale come si dice oggi, ma a me quelli che guardavano la porta per via diretta e con coraggio rischiavano sono i giocatori che ho amato di più, e quindi ero molto felice di avere un Michele Padovano nella nostra Juve.
Grazie mille, grazie davvero tanto. Io, per carità, è vero, l'attaccante deve essere un po' egoista, la porta la deve sentire, anche perché spesso sei con le spalle alla porta, quindi devi sapere che è là, e quindi in un attimo ti devi girare e riuscire a prenderla, chiaramente. Speriamo bene. Io in Vlahovic devo dire che a me piace molto questo ragazzo qua, ha grandi margini di miglioramento, secondo me è un giocatore forte, che la Juve ha fatto bene a prenderlo e a puntare su di lui, perché ha delle grandissime qualità. Se la squadra gioca per lui, cosa che quest'anno devo dire ha fatto molto poco, questo è un giocatore che se gli capitano 3-4 occasioni da gol, 2-3 le butta dentro. Uno la può sbagliare, ovviamente, come tutti, però è uno che ha una media molto alta, molto alta.
Michele, torno sull'aspetto sottolineato da Paolo. Sentivi la porta, la cercavi di smarcarti, di farti rispettare e di conseguenza anche rispettare la Juventus con i grandi avversari, i grandi marcatori. Tante volte l'hai centrata. Quando sbagliavi, io ricordo questo, ti arrabbiavi il giusto con te stesso. Cercavi di trovare il rimedio andando a dialogare col compagno di reparto. Che cosa significava all'epoca e che lezione dovrebbe dare anche agli attaccanti della Juventus ora, quando magari hanno meno occasioni per diversi e svariati motivi?
Ma sai, noi in quel periodo diciamo che avevamo molta concorrenza là davanti, quindi eravamo sempre in 4-5 attaccanti e ne giocavano 3. Quindi ogni qualvolta venivi chiamato in causa dovevi dimostrare di essere all'altezza per mettere in difficoltà l'allenatore e riproporti la partita successiva. Quindi, che dire, io non voglio insegnare niente a nessuno, ci mancherebbe, i ragazzi che vestono la maglia della Juve, l'unica cosa che posso dire è che devono sentire che è una maglietta importante e pesante, quindi riuscire quanto prima a fare quello che è nelle loro corde, quindi questo secondo me è importante.
Uno dei momenti più belli professionali, calcistici, è sicuramente aver sollevato al cielo quella coppa. Che percorso c'è stato per arrivare a quella coppa? Quanto è stato lunga, dura, faticosa, difficile, Michele?
Beh, quell'anno lì è stato un anno molto particolare, perché noi in campionato non facemmo benissimo e quindi diciamo che quella coppa, la finale era a Roma, quindi sai, noi avevamo nella testa proprio che non ci poteva assolutamente scappare. E poi è stata la prima edizione della Champions League, quindi l'anno prima loro hanno vinto lo scudetto, quindi era un percorso di 2 anni. Io mi ricordo che Lippi diceva sempre che questo è un percorso di 2 anni, e quindi alla fine siamo riusciti a vincere l'anno prima il campionato e l'anno dopo la Champions, quindi che dire, sono ricordi meravigliosi che io mantengo gelosissimamente nel mio cuore, nella mia mente. E per il bene che voglio ai tifosi della Juve, spero che presto possa ripetersi questa vittoria della Champions, perché è una delle cose in assoluto più gratificanti che ci possa essere, sia per un calciatore che per i tifosi vincere.
Quanto tempo manca o serve a questa Juventus? So che sei molto obiettivo, abbiamo trascorso anche una serata dibattendo con altri colleghi della Juventus. Quanto serve a questa Juventus per tornare più competitiva di quella che è? E secondo te la soluzione nel breve sarebbe, nel breve, coi tempi giusti, un cambio d'allenatore, un'aggiunta di giocatori più forti, più carismatici, una società con una presenza di juventinità più importante? Qual è la ricetta giusta che daresti?
Guarda,
come consiglio?
Non mi fate entrare nel merito, perché rispetto veramente molto il lavoro di Giuntoli, della proprietà, che ne hanno passate di tutti i colori, soprattutto l'altro anno, con tutte le penalizzazioni e quant'altro, quindi hanno dovuto ricostruire, e per il primo anno diciamo che ci stava, no? Un'annata un po' come questa, anche se io inizialmente l'avevo data per favorita, perché ero convinto che dopo tutto quello che aveva passato, quest'anno senza le coppe, senza viaggi, infortuni sicuramente inferiori, avrebbe potuto, secondo me, fare qualche cosa in più, soprattutto a Milano contro l'Inter, dove ha dimostrato che non è ancora pronta per vincere né lo scudetto e né affermarsi in Europa. Cosa deve fare? Deve registrare un po' di cose, perché qualcosa c'è da registrare. Chiaramente c'è l'allenatore che ha ancora un anno di contratto, quindi lì dovrà decidere se confermarlo oppure cambiarlo. Io credo che quando vinci bisogna che tutte e tre le componenti viaggino veramente sugli stessi binari, cioè la proprietà, con la dirigenza, l'allenatore e la squadra. Deve essere veramente un tutt'uno, e se questo succede allora i risultati li puoi ottenere, e i risultati per la Juventus sono soltanto vincere, perché arrivi secondo, terzo, come spesso ho sentito dire quest'anno dagli addetti ai lavori, alla Juventus non va bene, perché la Juventus è abituata a vincere scudetti, a vincere Champions, a imporre sempre il proprio gioco. Quindi io credo che anche questo, secondo me, sia stato un errore, perché quando nella Juventus entri nello spogliatoio e dici signori dobbiamo vincere, non si stupisce nessuno. Beh, credo che quello sia il forma mentis che deve girare all'interno della società.
Certo, certo. Michele Padovano qui con noi. Michele, volevamo dedicare qualche minuto, anzi più di qualche minuto, anche a questa idea, che è una risposta, secondo me, dimmi se la traduco bene, questa tua opera, questo tuo libro scritto, in cui racconti anche però una vittoria più importante, aver riconquistato una libertà tra la Champions, che è il tuo grande trofeo alzato al cielo di Roma, e la libertà, dopo 17 anni di calvario, dico bene? Che cosa è successo?
Dici bene, guarda, io ho vissuto veramente un inferno per 17 anni, e quindi soltanto io e la mia famiglia sappiamo quello che abbiamo vissuto e quello che abbiamo passato. Fortunatamente è una storia che possiamo raccontare, perché è un lieto fine, ne sono uscito da tutte le accuse, sono stato assolto perché il fatto non sussiste, quindi anche se ci sono voluti 17 anni, finalmente oggi riesco a vedere il futuro con molta molta più serenità. Che dire, mi auguro che in una certa qual maniera riesca a riprendermi quello che mi è stato tolto in questi 17 anni con tanta forza, perché io nel 2006, quando fui arrestato, ero una persona con delle attività, con delle proprietà immobiliari. Chiaramente in tutti questi anni ho dovuto difendermi e ho cercato lavoro nel mio mondo con tutti, perché la mia agenda era un'agenda importante, e quindi ho cercato di contattare tutti senza trovare riscontri da altre parti. Ma questo non vuol dire portare rancore, puntare il dito nei confronti di nessuno, perché la mia era una vicenda molto brutta, che capisco che i giornali ne parlavano in maniera molto distaccata e molto fredda. Oggi che però questo problema non c'è più, devo dire che sento molta sensibilità intorno al mio caso. Sono stato anche convocato a Coverciano per capire come darmi una mano, quindi io spero, veramente spero fortissimamente, che possa rientrare dalla porta principale attraverso un lavoro in un club importante, oppure in federazione, oppure anche nel mondo dello sport. Però credo che me lo merito, e quindi sto aspettando e valutando le proposte che sono arrivate.
È stata dura rivincere la partita della dignità, che non avevi mai perso, con la tua famiglia vicino?
Non è stata dura, perché io la dignità non l'ho mai persa, devo dire, ho sempre guardato a testa alta tutti quanti, perché ero consapevole che prima o poi qualcuno si sarebbe reso conto che io in questa vicenda non c'entravo nulla. Ho sempre avuto fiducia nella magistratura e nella giustizia. Purtroppo ci sono voluti 17 anni, credo che con un po' più di attenzione magari si potevano accorciare i tempi. È andata così, e quindi inutile recriminare. Come ti ho detto prima, sono contento di pensare al presente e al futuro nel migliore dei modi, mettendoci una pietra sopra. Chiaramente non si può dimenticare, perché 17 anni di calvario in questa maniera non si possono dimenticare, e quindi attraverso il libro io cerco anche di raccontare quelle che sono state le mie sensazioni in tutti questi anni. È un libro che, a vedere da come sta andando, devo dire piace, perché non è noioso, è una storia molto forte che ha un lieto fine, quindi speriamo che continui così, perché ne sono davvero molto molto orgoglioso.
Devo dire, lo dico anche a Paolo, intanto possiamo invitare un po' di gente ad acquistarlo stasera, se sono di Torino, del Piemonte, nelle vicinanze, alle 18, dove possiamo trovarti, noi ci saremo, dove possiamo farci autografare direttamente di tuo pugno il libro Tra la Champions e la Libertà di Michele Padovano, edito da Cairo Editore. Michele,
stasera io sono alle 18 alla Feltrinelli in piazza CLN, quindi starò lì a presentare il libro e quindi per tutti quelli che lo desiderano e lo vogliono sarò a disposizione loro per firmargli una copia del libro.
Posso raccontare a Paolo e poi ti lascio lo suo ultimo quesito? Quando eravamo in trasmissione venerdì insieme, a un certo punto riceve un messaggio che il suo libro è su Amazon, è arrivato al 7° posto. Ha esultato come un gol. Posso dire che sembrava che avessi fatto un gol. Cioè, soddisfazione perché sta passando un messaggio. Io l'ho letta così. Un messaggio, una lezione di vita, che anche noi dobbiamo imparare, perché chi si è trovato in mezzo alla giustizia ingiusta o a cui portare delle prove di onestà, di dignità, 17 anni, concedere 17 anni sono una bella fetta, quasi di più di quello che hai giocato, no? Simile, perché hai iniziato
sì, più o meno simile. Io ho 19 anni di professionismo, quindi ecco. 17 anni di Calvario, siamo lì.
Quindi un bel gol, non sul campo, ma per la sua vita, per i suoi familiari, per i suoi cari, per se stesso.
Michele, qual è stato il sentimento che ti ha spinto, quello più forte, a scrivere questo libro?
Ma guarda, inizialmente quando mi è stato proposto di scrivere il libro da alcune persone che erano molto interessate, non ero d'accordo, perché dopo tutti questi anni di sofferenza, di calvario, di situazioni molto brutte da affrontare, devo dire che ero diventato molto geloso delle mie cose, della mia famiglia.
Immagino.
E quindi inizialmente non ero molto d'accordo. Poi invece parlandone in famiglia, con mia moglie, con mio figlio, loro mi hanno convinto a scrivere, perché dicevano, secondo loro, e oggi le do ragione, una testimonianza di quello che ci è successo andava raccontata, perché se la mia storia può servire anche a qualcuno come input per non mollare mai nella vita, e noi, voglio dire, alla Juventus sappiamo che cosa vuol dire fino alla fine e non mollare mai, noi avremmo vinto. Quindi se il mio libro servirà anche soltanto a una persona per trovare la forza di affrontare cose particolari della propria vita, io ne sarò felicissimo. Quindi anche per questo è stato scritto, per avere la possibilità che qualcuno magari possa trarne giovamento.
Michele Padovano, Tra la Champions e la Libertà, stiamo mostrando anche per chi ci segue in televisione, canale Samsung 4518, attraverso le nostre app completamente gratuite, il tuo libro, il libro che può diventare di tutti noi, gli juventini che ti hanno amato e continuano ad amarti. Cairo Editore, stasera Feltrinelli, piazza CLN, noi e tanti altri saremo lì, quindi attenzione, non scapperai, saremo i tuoi marcatori stretti stasera. Bene. E non solo oggi.
Grazie mille ragazzi dello spazio, vi sento e vi vedo sempre con grande piacere, quindi a presto, un caro saluto e un abbraccio.
Grazie, ciao Michele. Grazie, ciao, Michele Padovano. Ciao. Ciao. Ce ne fossero di Michele Padovano, con quella grinta. Tu hai colpito nel centro quando l'hai presentato, cercava la porta.
Ragazzi,
cioè, era sempre inclinato dell'angolo giusto.
In quella Champions segna il rigore con l'Ajax, segna con Real Madrid, più tante altre cose assordite. Ma poi oltre alla Champions...
Ti assomiglia un po' come gioca, no?
Magari. Però il sinistro... sì, mi sono anche ispirato
vedi.
In questa brutta carriera che ho fatto.
Che sta volgendo al termine, da quello che ho saputo,
esatto,
dalla tua ultima radiografia.
Esatto, sì. Vediamo.
Aspetta. Sicuramente non volge al termine la carriera del nostro Franco Leonetti. Pronto a subentrare. Escono Paolino e Rossi. Entra Leonetti. A voi, noi ci ritroviamo domani. Ciao.
Cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.